what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, not a soul is there. Then the loud sound that seemed to fade came back like a slow voice on a wave of fate. That weren't no DJ, that was hazy cosmic time.
There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children use it, let the children use it, let all the children do get.
Con un avvio così, chissà che puntata vi aspetta dei normali. Io sono Anna e dall'altro lato, dall'altro capo del filo, dall'altro lato del mondo, chi c'è? Si palesi, prego.
Beh, mondo no, però di una regione sì, Anna. Nel
solo
senso
di una
che
regione?
In fondo, eh sì, perché tu stai in fondo non molto lontano dal confine col sud della Toscana e io sto al confine tra la Toscana e la Liguria nel nord, quindi ci abbiamo una regione e mezzo tutta intera.
Wow.
E
intanto io
almeno geograficamente,
in premessa, esatto, anche se geograficamente ma politicamente devo dire che sono molto tentata di darle del lei, professor Matteoli, perché in effetti non ho titolo per continuare a darle così molto amichevolmente del tu, quindi no, dovrei evitare, dovrei riprendere le distanze.
Può farlo, ma a questo punto prima non avevamo più la sigla, ora non abbiamo nemmeno più il titolo della trasmissione, ci stiamo decomponendo praticamente.
Ma certo che lo abbiamo. Perché non abbiamo il titolo? Certo, non abbiamo una sigla e questo ce lo siamo detto.
Ha detto che non ha titolo e pensavo si riferisse al titolo.
Che battutona! Complimentoni! Il titolo lo abbiamo della nostra trasmissione, anche se fa abbastanza sorridere, perché noi, Marco Matteoli, il professor Marco Matteoli e la socratica Anna, fanno questa trasmissione che si chiama I Normali. Noi siamo i normali,
sì.
E questa è Oltre Lago.
Sì. Siamo un po' diventati noiosi a forza di essere normali, però in realtà bisogna dire che, come dire, che con questa trasmissione, e lo dico proprio perché siamo sotto vicino a Natale e bisogna essere tutti più buoni, in fondo celebriamo la nostra lunghissima amicizia, visto che era tanto tempo che non ci risentivamo. E a me fa piacere effettivamente che abbiamo ripreso a frequentarci, almeno radiofonicamente o soltanto con la voce in questo modo, insomma, è stato un bel modo per ristabilire contatti. Ma ora basta con il
con questa...
i sentimentalismi.
Sì, esatto, questa cosa che ci fa alzare la glicemia, la fa alzare al mondo intero. Torniamo a noi perché siamo ripartiti con un pezzo che era stata la chiusura della scorsa puntata, Starman David Bowie, un ponte tra passato e futuro, in questo caso tra presente e passato, cioè il passato argomento. Oggi di cosa parliamo?
Sì, ci eravamo lasciati parlando del viaggio. Il viaggio alla fine era finito in un campo aperto con la paura di perdere l'orientamento, di smarrirsi, perché eravamo passati appunto all'idea del viaggio come esplorazione. Fra l'altro facendo un'operazione un po' particolare, perché nella puntata precedente avevamo risemantizzato i concetti del viaggio, li avevamo cercati di riscrivere alla luce di un punto di vista che è sempre stato minoritario nella antropologia del viaggio. Avevamo visto appunto le tre forme del viaggiare e poi eravamo arrivati all'ultimo a evidenziare il punto di vista femminile sul viaggio, con quel bellissimo dialogo che avevamo tratto dal film Interstellar, di un viaggiare che non lascia indietro nessuno. E avevamo ribadito questo aspetto come
un
punto forte.
Una puntata che era stata in qualche modo dettata e scritta al maschile e che poi invece nella fase conclusiva torna ad un femminile, esatto. Insomma, importante, potente
anche dal punto di vista concettuale, perché inseriva appunto questa idea che nel viaggiare si va portandosi tutto se stesso, insomma tutta l'integrità della propria comunità, e questo è un dato importante. E però il tema del viaggio ci aveva sollecitato appunto sulla direzione del viaggio stesso, e avevamo concluso dicendo appunto che fin dall'antichità il viaggiare era legato al cielo, a una lettura del cielo, alla presenza delle stelle. Avevamo fatto riferimento anche alla parola desiderio, che in qualche modo è etimologicamente legata proprio al concetto del venir meno delle stelle, al senso di smarrimento che si sente appunto quando le stelle non sono più visibili in cielo. E quindi la mia proposta è quella di fare una puntata oggi parlando proprio del tema delle stelle, che cosa hanno significato le stelle nella nostra cultura, anche filosoficamente, tra virgolette, in termini di storia delle idee, tenendo conto che c'è un arcano maggiore importante dei tarocchi che si chiama proprio le stelle, che ha un fortissimo e bellissimo significato, cioè quella della completezza e del senso di una direzione che si prende, che si ha nella propria vita. E quindi partiremo proprio da questo primo tema, cioè dall'idea delle stelle come sistema di orientamento e di riferimento per la vita degli esseri umani su questo pianeta, e che ha un valore sia geografico, ma anche esistenziale, nel senso che indica anche il destino delle persone, no? con la lettura in senso astrologico del cielo. E poi ci sarà un momento di crisi di questo paradigma, perché proveremo a ragionare di come cambia questa idea nel momento in cui pensiamo l'universo non più come gli antichi, nel quale la Terra è al centro e immobile e quindi tutto fatto a misura dell'uomo, ma appunto l'uomo si scopre una parte dell'universo, un universo che essenzialmente si scopre essere prima appunto diverso, con il Sole al centro, non più la Terra, e poi addirittura lo si comincia a prospettare più grande di quello che si pensava, fino all'infinito, all'immenso. E in questo caso tirerò fuori il mio amato Giordano Bruno, che è stato completamente assente dalla puntata precedente. E infine, come terzo tema, nel terzo blocco di questa trasmissione, legato a una terza clip, che è un piccolo regalo di Natale che facciamo a tutti i nostri ascoltatori e anche a noi stessi, ragioneremo su come dare una risposta a questa crisi della mancanza di riferimenti nel cielo e come ritrovare la direzione, ecco, in qualche modo. Quali sono gli strumenti per ritrovare la direzione? Siccome in filosofia, come abbiamo detto fin dalla prima puntata, non si danno risposte ma si fanno domande, si cercano di fare anche domande intelligenti, metteremo sul tavolo alcune opzioni per possibili forme di domande. Poi le risposte ognuno le troverà, insomma, come vuole e come desidera. Però, come al solito, ho parlato anche troppo. Se vogliamo partire con la prima canzone, è un omaggio a Saturno Contro, quel film molto carino di Ozopetek, che appunto ha il tema dell'astrologia in qualche modo incluso nel titolo e anche un po' nella storia, se vogliamo.
La 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 la. Pequeña, chiquita, hermosa, preciosa, linda niñita, queda de así, sentada en la orilla del mar y las manos, llena de perla el sol en tu frente y en la sonrisa, blanca orquídea, alma y paloma, vida, alegría, tu canto es consuelo, tu canto esperanza, tu canto remedios, la 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 la. La 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 la. estaba dormida bajo la luna, tú estaba feliz. Pequeña Remedios, espera que un día yo pueda decirte: te quiero, pequeña, te quiero, chiquita, preciosa niñita. Pico la pícola, pico la pico, 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 pico. El sol en tu frente y en la sonrisa, blanca orquídea, alma y paloma, vida, alegría, tú cantas consuelo, tú cantas esperanza, tú cantas remedio. Espera que un día yo pueda decirte: te quiero, pequeña, chiquita, niñita, preciosa, pícola.
Regalo questo, questo di Gabriella Ferri.
Sì. Un omaggio al tuo essere romana, e beh, ma anche un omaggio alla cultura e all'arte.
Sì, una grandissima interprete. Assolutamente sì. Con questo pezzo racconta questa storia di questa ragazzina piccola, dolce.
Sì, il film è molto bello, insomma, anche se non ha tanto a che fare con diciamo il ragionamento che stiamo facendo, però mi piaceva, insomma, il titolo
con la nostra,
evocativo.
Con la nostra narrazione,
esatto.
Remedios,
ma la nostra narrazione che va nella direzione di ragionare appunto su questo primo paradigma di che cosa sia stato il cielo per gli antichi, quando per la prima volta i primi scienziati, che di fatto erano anche filosofi, perché una volta i filosofi e gli scienziati erano la stessa cosa, rivolgono gli occhi verso l'alto e si accorgono, osservando questi puntini luminosi che riempiono il loro cielo. I primi sono stati i babilonesi, quindi nella zona del Medio Oriente, dell'Iraq, quelle zone lì, guardano verso l'alto, alzandosi anche sulle loro, no, su queste piramidi che costruivano il ziggurat per poter guardare meglio il cielo. Si accorgono che ci sono degli elementi fissi, degli schemi tra le stelle. Si accorgono che ci sono dei cicli che avevano già osservato guardando anche in basso, cioè guardando la vita della natura, appunto, i cicli stagionali, i cicli settimanali. Vedendo la luna, ad esempio, si accorgono che quei cicli, quel modo di cambiare forma della luna, le cosiddette fasi lunari, erano legati alle settimane e ha dei cicli biologici molto importanti nella vita degli esseri umani, come quelli dell'agricoltura, delle maree, ad esempio, o anche i cicli biologici femminili. Quindi capiscono che c'è un rapporto tra ciò che è in alto e ciò che è in basso. Vedono delle figure addirittura nelle costellazioni, no? Nelle forme in cui sono disposte delle stelle, che non cambiano mai la loro distanza, cioè mantengono sempre la loro figura, e vengono chiamate stelle fisse in qualche modo, anche se la volta del cielo ruota intorno al punto di vista dell'osservatore, ritornano sempre con la stessa figura, mentre ci sono altri piccoli corpi celesti luminosi che corrono, e li chiamano infatti erranti. La parola pianeta viene appunto dal correre intorno. Quindi si fanno delle idee su questo cielo. Addirittura pensano che questi che corrono, i pianeti, siano dei, siano divinità, e non è un caso che ancora adesso, ad esempio, i nomi della settimana portino il nome di questi grandi dei, no? E i nomi dei pianeti poi in qualche modo coincidono con quelli delle divinità in quasi tutte le religioni antiche, in quella greca, in quella ancora più antica, in quelle celtiche e anche nella nostra latina. Però ecco, si fanno essenzialmente due idee. La prima, appunto, che tutto ciò che è scritto in queste figure, in queste forme, in qualche modo venga compiuto anche sulla Terra, cioè una corrispondenza causale dal cielo verso la terra, in qualche modo la terra possa influire, il cielo possa influire sulle cose che succedono in terra e nella vita degli uomini. E poi un'altra credenza importante, che è di tipo religioso in qualche modo, è che l'universo sia una struttura intelligente, cioè fatta da un'intelligenza e in maniera intelligente, e soprattutto abbia al centro di questo schema, di questo disegno, il destino dell'uomo, il fine sia il bene dell'uomo e la vita dell'uomo. Quindi un universo antropocentrico in qualche modo, cioè che fa convergere tutte queste forze sulla vita dell'uomo, e l'uomo ne occupi proprio il centro, che è una posizione forte anche dal punto di vista religioso, perché in questo modo appunto non si può pensare che il cielo, cioè ciò che ci circonda, come un prodotto divino, uno strumento stesso di Dio, se non Dio, perché gli antichi pensavano appunto che il cielo stesso fosse Dio, con tutti i suoi fenomeni, dai fulmini, dalle piogge e tutto quello che succedeva sulla terra, fosse appunto Dio che in qualche modo si prendeva cura di noi, ma anche ci minacciava al tempo stesso, e quindi un rapporto un po' complicato col divino. Però voglio, come dire, simboleggiare queste due credenze, appunto, cioè il legame tra il cielo e la terra in senso causativo, in senso di influssi astrali, come si dicono, degli astri, e poi dopo la clip vediamo di spiegare un po' meglio tecnicamente come funzionava questa idea del cosmo, e questa credenza, questa seconda credenza, che invece dello schema e del disegno intelligente e antropocentrico o antropomorfico, se vogliamo, del cielo, lo voglio in qualche modo stigmatizzare ironicamente in una clip tratta da un film di Woody Allen, dall'ultimo film di Woody Allen, che riprende a sua volta la scena famosissima del Settimo Sigillo di Bergman, in cui il cavaliere fa questa partita a scacchi con la morte, e di fatto mettono in gioco il rapporto tra l'uomo e il destino dell'uomo e nella vita, come di fatto una partita con delle mosse in qualche modo predefinite, queste mosse che in qualche modo sono dettate dal cielo stesso. Se vuoi, Anna, possiamo mandare la prima clip, che dici?
Assolutamente sì.
Perché sei qui?
Per farci una partita a scacchi, l'ultima.
Io non ho la scacchiera.
Io non esco mai senza la mia.
Ma perché fai questo?
Perché così impari a conoscermi e riesci ad accettarmi.
Io non riuscirò mai ad accettarti.
Allora non sarai mai capace di rilassarti e goderti la vita.
Perché a un tratto sei così gentile? Di solito sei spietato.
Non sono spietato, sono indifferente. Detesto vedere un morto di fame rovinarsi la vita per ciò che è inevitabile.
Beh, per come mi sento stamattina, mi puoi prendere subito, me ne frego.
Che c'è stamattina?
Ma ho avuto l'occasione di guardare la mia vita nelle ultime settimane e ho preso un sacco di decisioni sbagliate.
Del tipo?
Ecco, del tipo che forse io ero un vero snob, il genere di pedante asino che mette a disagio le persone col suo cosiddetto gusto sofisticato. So solo che io e mia moglie ci siamo separati e la mia vita è diventata vuota.
La tua vita non è vuota, è insignificante. Non confondere le due cose. Non ha significato per tutti quanti, ma non per questo deve essere vuota. Sei un essere umano, la puoi rendere piena.
Come?
Con lavoro, famiglia, amore, le solite cazzate, ma direi piuttosto efficaci. Perché anche se non fai gol, tentare ti fa bene comunque. Hai mai letto Sisifo? Quella roba di Camus?
Sì, e mi ha procurato un bruttissimo incubo, insomma. Io spingo questo sasso su per la collina e invece quello continua a cadere di nuovo a valle. E alla fine riesco a portare il sasso fino in cima alla collina, e con che cavolo mi ritrovo con un sasso su una collina?
Cominci a rendere depresso me.
Dovrei mollare il mio libro e tornare a insegnare cinema.
Io lo farei, a meno che tu non voglia finire con 500 pagine di lagna ampollosa.
Forse è che non sono proprio uno scrittore, forse sono solamente un lettore, una persona che ama riflettere, un insegnante. I miei corsi di cinema erano divertenti, cioè forse ero un filino troppo rigido nell'approccio.
Devo andare. Ho un milione di visite a domicilio da fare.
No, aspetta!
Non ti preoccupare, un giorno tornerò e allora penserai che è troppo presto.
Come tornerai? Quando?
Dipende. Tu fumi?
No.
Il trucco è mangiare tanta frutta e verdura e fare a meno di grassi saturi.
Ah, lo faccio, sono molto attento.
Bene, bravo. Vedi di fare ginnastica, non deve essere intensa, basta che sia tutti i giorni.
Stai svanendo.
Niente cibi trattati e non ti dimenticare della colonscopia.
Quanta saggezza.
Sì, ma che bellissimo saluto poi, non ti dimenticare della colonscopia. Tanto Woody Allen poteva avere un'intelligenza tale. Che poi, voglio dire, Woody Allen è esso stesso la persona orribile rappresentata, cioè è sempre autobiografico nei suoi film, e di fatto, come dire, poi le storie di cronaca e le sue vicende personali ci hanno mostrato essere non certo una bella persona dal punto di vista relazionale e affettivo, e questo, come dire, è un dato interessante del fatto che lo si rappresenti così, in fondo, insomma, alla fine della sua carriera e molto in là con gli anni, e faccia un sunto tanto cinico e tanto divertente della sua stessa vita. Serve anche a me, insomma, anch'io sono un autore di libri e un insegnante, anch'io rifletto su quanto possano essere noiose le cose che scrivo, insomma. Quindi è una bellissima clip.
Sì, molti hanno poi classificato questo film come sostanzialmente il testamento di Woody Allen, no? Il film di chiusura, quello dove in realtà lui ammette che non morirà mai, ma lascia aperti tantissime questioni, tantissimi problemi, tantissime difficoltà. È un po' una sorta di nuovo torno a fregarvi più che a salvarvi nelle mie scelte, no? Quindi c'è una incomprensibilità o la rabbia dell'essere mortali. In realtà poi anche questa cosa delle storie d'amore, no, sempre mancate, perché anche qua lui si è separato, è sempre questo il tema ricorrente, sì. Anche il personale, no?
C'è da dire che sì, aveva già capito nei suoi primi film che il narcisismo in fondo è un annegare in se stessi che non porta a niente, un po' in fondo il suo destino narcisistico si compie nella sua stessa vita, che è un destino che è di auto referenzialità e di riflettersi solo nella propria immagine, che poi alla fine, insomma, ti porta a non apprezzare veramente i rapporti che hai con le persone o a renderli disastrosi, insomma, alla fine, come gli è successo spesso, purtroppo per lui, ma purtroppo anche per le persone, insomma, che hanno avuto a che fare con lui, che non sono uscite tanto bene. Beh, ma cosa c'entra tutto questo col discorso sulle stelle che volevamo fare, a parte, come dire, l'inesorabile destino che in qualche modo l'autore, il regista e il protagonista anche della clip, che a sua volta è un regista, ci consegnano, no? Questa inesorabilità del destino, sei quello che sei, alla fine porti su sta pietra e ti ritrovi con una pietra in cima alla collina, no? Secondo il mito di Sisifo. E leggerlo così, alla luce del ragionamento che ha a che fare, che stiamo facendo, ha a che fare appunto con un'idea di cosmo, in qualche modo, in cui la partita a scacchi è già scritta nel cielo, no? È già scritta in tutte le sue possibili mosse, anche se magari non sono già state tutte giocate, e in qualche modo tutto il destino di una persona è segnato in quello che era lo schema, la forma del cosmo alla sua nascita, no? Il famoso tema natale o astrale. E com'era l'universo degli antichi? Beh, di fatto c'erano due estremi immobili. Il primo era la Terra, che era il centro dell'universo, che era, diciamo, soggetta a mutamenti, era fatta dei famosi quattro elementi, e tutte queste cose si mescolavano e si trasformavano vitalmente sulla Terra. Sopra, nella prima sfera, quella lunare, da lì in poi partivano appunto sette sfere, quelle dei pianeti, la Luna, Mercurio, Venere, Marte, Giove, Saturno, Saturno era il più alto e il più lento di tutti, queste sfere fatte di un materiale eterno, chiamato etere o quintessenza, la famosa quintessenza, che era indistruttibile, non cambiava mai, quindi era un materiale diverso dai quattro elementi, e queste sfere ruotavano intorno alla Terra con moti e tempi diversi. E dentro ciascuna di queste sfere, come se fosse stato un gioiello, c'era incastonato il pianeta, questa forma divina, intelligente, con delle qualità preziose e speciali, che ruotava intorno alla Terra e in qualche modo faceva cadere, sotto forma di influenze, di influssi, le sue proprietà verso la Terra e verso gli uomini che abitavano. E ognuno aveva la sua qualità, le sue caratteristiche. Giove era legato all'oro e aveva determinate caratteristiche qualitative, per cui ancora adesso si dice un umore gioviale, no? Perché in qualche modo è energico. O Saturno invece era lento, aveva a che fare con la vecchiaia, con la morte, con la tristezza. E questi influssi in qualche modo provenivano sulla Terra. E se tu nascevi in un momento in cui lo schema di questi influssi era di un certo tipo, ovviamente ricevevi la somma combinatoria di queste qualità. Potevi essere più vivace, più forte, più marziale, più sensuale, no? A seconda di come stavano messi i pianeti intorno al mondo nel momento in cui tu nascevi. E poi c'erano ancora le costellazioni dietro, che anche loro ci parlavano, anche se restavano fisse. E anzi, l'ultima delle sfere, l'ottava sfera, si dice ancora essere al settimo cielo, quando una persona è talmente gioiosa che vola in alto, arriva fino al cielo appunto di Saturno ed è quasi pronta a sfiorare, andare oltre, fuori l'universo, perché il confine dell'universo fisico era questa ottava sfera o ottavo cielo, dove c'erano incastonate invece le stelle fisse e le cosiddette costellazioni, le 48 stelle. Costellazioni, cioè le 48 figure di persone, di animali, che anche lì, sulla base delle figure che i primi astronomi vedevano, anche lì, come dire, raccoglievano valori, significati e qualità. Quindi era uno schema abbastanza suggestivo e affascinante, lo è ancora adesso per noi, se pensiamo, come dire, che seguiamo ancora l'oroscopo sui giornali, ad esempio, che ci parlano delle 12 costellazioni zodiacali, ad esempio, come sono messe rispetto al punto di vista della Terra, anche se non è più vero nulla, no? Se pensiamo all'universo completamente diverso da come lo pensavano gli antichi, però è molto suggestivo ed è molto interessante. Il dato più interessante è che fuori dall'universo fisico, cioè oltre l'ottavo cielo, cosa c'era? Beh, fin dall'antichità pensavano ci fosse Dio. Aristotele addirittura parla di un motore immobile, cioè di un motivo per cui tutte queste sfere ruotano. L'avevamo già visto quando parlavamo di Dante Alighieri, quando parlavamo del paradiso e del percorso di Dante Alighieri. Tutte le cose si muovono motivate da questo motore immobile, quindi lui non è in moto, è immobile, ma tutte le cose sono motivate a muoversi perché vogliono tendere verso di lui. Ma siccome queste sfere sono bloccate, perché sono incastonate, sono sfere appunto solide, non possono lasciare la loro posizione, quindi non possono far altro che girare intorno alla Terra. E quindi abbiamo due cose immobili agli estremi. Da una parte Dio, che è perfettamente immobile perché è tutto, e dall'altro al centro la Terra, che è perfettamente immobile perché è quasi nulla. Al centro della Terra, infatti, Dante Alighieri mette il Satana, il diavolo, che è massimamente immobile. E anche lì è una figura allegorica molto bella, perché è proprio al centro della Terra, perché lì non si muove niente verso Dio, perché Satana è il punto più distante possibile da Dio ed è il punto che meno in assoluto si muove verso Dio, no? Non tende ad andare Dio, perché è l'estremo male, è il male nella sua assolutezza, e quindi è quasi nulla in questo senso, perché è tutto ciò che non è bene, che invece è tutto, e poi è freddo, è freddissimo, no? È freddissimo, come diremmo oggi, è vicino allo zero assoluto, come una temperatura che distrugge tutta la possibile vita. Quindi è un'immagine allegorica molto bella questa dell'inferno di Dante, ma come dire, che ha un fondamento filosofico e scientifico per la scienza, diciamo, del tempo, molto significativo.
Certo,
ecco,
che si contrappone all'amor che muove il sole e le altre stelle.
Esatto, e lui non si muove, Perché non è l'amore che muove le cose, come avevamo visto, no? Cioè non è Dio che muove le cose, è perché le cose sono innamorate di Dio che si muovono, no? Sono innamorate, è l'amore in questo senso, non come se fosse un qualcosa di esterno che ci muove come se noi fossimo la marionetta, è perché noi vogliamo essere come Dio, vogliamo la bellezza, vogliamo il bene, cioè ce l'abbiamo dentro come un fine intrinseco dentro ogni cosa, dentro alla nostra anima, dentro alla nostra interiorità, insomma, quindi ci rende vivo e ci muove. Ecco, Satana, che non ama, è immobile, no? L'avevamo già un po' visto quando avevamo parlato della puntata, sulla puntata sull'amore. Satana è immobile perché non ama, ha solo se stesso, no? Un po' come questo personaggio triste della clip, ha solo se stesso, quindi è immobile, si ritrova con la pietra in cima alla collina e basta, perché non ha nessuna direzione, quindi non ha niente a cui tendere, e quindi non si muove, non va a nulla. Invece tutto, poiché ama, si muove ovviamente verso il bene, verso Dio. Sono ricaduto nel tono pretesco, anche in questa puntata, sì. Come tradizione, come poi da sotto tradizione. Le feste, figurati, come da tradizione, poi sotto le feste, quindi ci vuole forse una canzone per alleggerire.
Ma sì, alleggeriamo anche perché... come dicono quelli bravi, tempus fugit. Oh no, no, ancora non fugge il tempo. Ancora siamo,
sì, ma
qua.
Ce l'avremo.
Ancora siamo qui, allora. siamo qua. Qua, esattamente qui. Ripartiamo dalle stelle, ripartiamo da questa immobilità di Dio. Immobilità o indifferenza?
Beh, la morte della clip che abbiamo sentito, perché è una morte contemporanea e indifferente. Cioè, siamo già in una prospettiva materialista, quella del film che abbiamo visto nella clip. Invece non era così per gli antichi. Ma quando è, come dire, che un universo in qualche modo finalizzato, finalistico, teleologico o provvidenziale, come si diceva in teologia, diventa un universo indifferente. C'è una crisi di questo modello cosmologico, astronomico, che di fatto è anche la crisi di tutto quello che avevano pensato nell'antichità. La messa in crisi, e infatti, come dire, le istituzioni di potere religioso frenano in tutti i modi possibili l'affermarsi di queste nuove teorie cosmologiche nella prima età moderna e ovviamente in Occidente, perché si sta parlando di fatti che accadono in Europa. E quando Copernico, a metà del 400, sviluppa la sua ipotesi, che chiama pitagorica, perché i pitagorici erano stati i primi negli antichità a ipotizzare che la Terra non fosse immobile ma mobile e fosse il Sole al centro del cosmo. Quando Copernico appunto incomincia a parlare di questa ipotesi, e ne parla solo come ipotesi, di fatto non cambia la struttura del cosmo, la lascia così com'è, sostituisce soltanto la posizione della Terra immobile al centro con il Sole e mette la Terra appunto intorno al Sole, secondo lo schema del sistema solare che conosciamo ancora oggi, appunto con Mercurio, Venere, la Terra, la Luna che gira intorno alla Terra e poi gli altri pianeti cosiddetti esterni, Marte, Giove, Saturno, che erano quelli che conoscevano a quel tempo. E con questa idea non cambia però il sistema delle sfere. Ci sono ancora delle sfere, c'è ancora un cielo ottavo o firmamento, ecco un altro modo che usiamo ancora oggi per dire che era fermo, cioè che le stelle rimanevano sempre nella stessa figura, no? Firmamento, anche se ruotava, perché ruotava la Terra, quello rimaneva fermo, no? Quel cielo. Quindi la Terra ovviamente, come dire, in questi sistemi ruotava su se stessa, ma il cielo ultimo era appunto il cosiddetto cielo delle stelle fisse o firmamento appunto. In questa prospettiva Copernico appunto comincia a dire questo, no, ma è la Terra che gira, è la Terra che si muove intorno al Sole, no? Incomincia a dire tutta una serie di cose che comunque mettono in crisi questo sistema, pur non cambiandolo nella sua completezza. Appunto la Terra non è più immobile e non è più soprattutto al centro dell'universo. Già questo mette in crisi, perché comunque toglie l'uomo, come avevamo visto, da questa idea che l'universo è fatto tutto per l'uomo, che l'uomo è al centro dell'attenzione di Dio, no? E quindi sì, un Dio appunto non indifferente all'uomo, no? Come del resto la religione cristiana, ad esempio, o ancora quella ebraica, parlava nei patti che Dio faceva con il popolo ebraico, oppure addirittura con l'incarnazione. Dio non è indifferente agli uomini, il cielo non è indifferente agli uomini, no? Proprio per quello ha una funzione che favorisce la vita dell'uomo. Ecco, se togliamo l'uomo dal centro di questo universo, ecco, questa idea entra in crisi, ed era un'idea che era già cominciata a entrare in crisi, l'avevamo vista la volta scorsa, quando gli uomini capiscono che l'Europa non è più, come dire, il centro di quel mondo, no? Ma esistono altri nuovi mondi già in questo mondo, no? Il cosiddetto nuovo mondo, le Americhe, no? Già lì questa idea di centralità dell'uomo, in questo caso occidentale, entra in crisi. E quindi immaginatevi cosa succede, ed è quello che sentiremo nella clip che manderemo tra poco, cosa succede quando arrivano altri pensatori che non solo ribadiscono questa idea di Copernico, ma la portano alle estreme conseguenze. Uno di questi appunto è Giordano Bruno, che sentiremo dialogare con Galileo, che invece difendeva l'opinione copernicana senza azzardare le estreme conseguenze che ipotizzava Bruno, e appunto ha l'idea appunto che non solo la Terra si muove intorno al Sole, ma che sistemi come quello che riguarda appunto il Sole e i pianeti che gli ruotano intorno possono essere infiniti, in uno spazio infinito. Che gli astri non sono eterni, non sono divinità, ma sono organismi che possono in qualche modo vivere e morire addirittura, anche se magari non si dissolvono del tutto, e che l'universo non è più chiuso, non c'è un fuori dell'universo dove c'è Dio, ma necessariamente se vogliamo trovare un posto a Dio dobbiamo metterlo dentro l'universo, perché non esiste niente al di fuori dell'universo, no? L'universo è infinito. Quindi immaginatevi che cambio di paradigma poteva essere passare da quell'idea di cosmo chiuso, fatto tutto a misura dell'uomo e con l'uomo al centro, lì, su questa pallina immobile in mezzo all'universo, e cominciare invece a pensare un universo di grandezza infinita, dove tutti i corpi sono uguali, non esiste più una materia, come dicevamo prima, una quintessenza indistruttibile, ma la materia che c'è sulla Terra è la stessa di tutto quello che c'è negli altri corpi che girano intorno a noi. Quindi è una posizione radicalissima quella di Bruno, eppure, come dire, è quella che poi si affermerà come essere quella più autorevole dal punto di vista scientifico e che verrà riconosciuta come vera anche dal punto di vista scientifico. Ma Bruno questa ipotesi la fa solo su base filosofica, forse è l'ultimo dei filosofi in qualche modo, se possiamo ammettere Campanella, che parla anche lui di cose astrologiche e in qualche modo dopo di lui, però non con questa potenza. Forse Giordano Bruno davvero è l'ultimo filosofo antico in questo senso, perché al suo ragionamento sul cosmo ci arriva per una via prettamente filosofica, non appunto scientifica. Infatti sentiremo poi nel dialogo con Galileo qual è il problema, ma passiamolo, vai, se no...
Sì, lo passiamo, e direi una piccola precisazione, perché giustamente tu dicevi, Giordano Bruno, l'aspetto filosofico. L'aspetto scientifico, oltre che quello di Galileo, che adesso poi sentiremo nell'interno della clip, proprio quello di Copernico, no? C'è da dire che Copernico aveva questa teoria astronomica assolutamente contraria a quella che era in vigore, ed era quella della Chiesa, per cui lui stesso lavorava. Certo. Quindi già iniziò in qualche modo a, come dire, a incrinare un ragionamento, e le sue erano osservazioni esclusivamente effettuate a occhio nudo, perché parliamo del 1500?
Certo. Sì. Quindi, no, insomma, siamo nella metà del 400. Il testo Copernico. Di Copernico esce appena morto Copernico, che è alla metà, no, nel 1500, sì, all'inizio del 500, sì, okay. 1543, sì, esce perfetto. Nel 1543.
Quanta precisione nel nostro filosofo dei normali, ma sentiamoci la clip.
Non avete paura di farvi vedere con me?
Non ho paura, conosco le vostre idee. Sì. Le conosco, anche se non le condivido, alcune almeno.
E cioè?
Quando per esempio affermate che la materia è Dio.
Non può esistere un Dio che dà vita e organizza la materia dall'esterno.
Con queste idee annullate le basi della religione.
Io cerco di liberare la ragione dalle imposture. Per esempio, non ci sono 9 cieli, come si insegna a scuola, ma uno, un solo spazio infinito. E tutte le stelle vi si muovono. Infiniti sono i mondi e la Terra è un pugno di polvere che corre nello spazio.
Sì, ma che prove avete?
La ragione.
E che esperimenti avete fatto?
Mi basta la ragione.
Sì, ma quello che dite le sta da dimostrare. Perché io ci studio, ma non ho raggiunto nessuna conclusione.
E perciò aspetto. Non crederete ancora che il cielo sia popolato di angioletti?
No, anch'io penso, però è solamente una supposizione. Penso che l'universo sia materia e che tutto si muova, e si muova anche la Terra, ma... Se non ho le prove, preferisco non parlare. Abbiamo visto Copernico, dicendo senza prove che la Terra si muove, ha fatto ridere tutti.
Ah, capisco. Ti metti in ridicolo.
No, voglio trovare le prove e basta.
Mi hanno detto che insegnerete a Padova quest'anno. La scienza che viene insegnata nelle nostre scuole è un pantano, non potete negarlo.
Un pantano, già.
Allora cosa farete? Insegnerete le idee nuove sull'universo?
Beh, vi ho detto che non ho le prove.
Così continuerete a insegnare le solite tiriterie.
Purtroppo, non voglio passare per un visionario e tantomeno per un eretico.
Allora avete paura?
Sì, sì, anche.
Credete davvero di riuscire a trovarle queste prove?
Non lo so. Siete un ribelle voi, eh?
L'uomo è stato creato ribelle perché è stato creato libero. Ma della libertà non sa cosa farsene. Gli scotta nelle mani. Ed è molto felice quando può trovare qualcuno che lo costringe a ubbidire.
Già.
Perché all'uomo piace tanto piegare la testa. Poter baciare i piedi a qualcuno. Tutti quanti si spezzano la schiena a furia di inchini.
No, io non sono così affatto.
Eppure lo sarete. Lo sarete anche voi se volete vivere in pace.
E questo era il... come dire, la chiacchierata,
simpaticissimo Giordano Bruno, che gli ha gufato, come si dice in termini tecnici, al povero Galileo, la condanna e la biura. In realtà questo dialogo raccontato nel bellissimo film della Cavani del 1968 non è mai avvenuto e non è stato nemmeno non potrebbe nemmeno essere stato possibile, perché quando Galileo arriva a Padova di fatto e prende la cattedra di matematica dell'Università di Padova, Giordano Bruno era già in carcere, cioè era già stato arrestato dall'Inquisizione nel maggio del 1592, e quindi e non solo per quello, perché Giordano Bruno era arrivato, era tornato in Italia proprio perché voleva quella cattedra lì, cioè voleva la cattedra che poi prende Galileo. È andata meglio che sia andata a Galileo, ovviamente, dal punto di vista scientifico e della storia della scienza, però Giordano Bruno era tornato in Italia chiamato da dei suoi allievi tedeschi, aveva anche insegnato matematica a Padova per alcuni mesi, privatamente, diciamo, a gruppi di studenti in maniera non ufficiale ma ufficiosa, proprio perché ambiva ad avere la cattedra di matematica che poi invece verrà presa da Galileo, anche perché Giordano Bruno a suo modo era un astronomo, aveva scritto dei trattati di astronomia, però come sentiamo in questa clip, i suoi ragionamenti astronomici erano tipici dei filosofi, cioè erano ragionamenti che si basavano su concetti astratti, non su esperimenti. La differenza poi che c'è tra scienza e filosofia, tra rivoluzione scientifica e filosofia in quei secoli, è proprio quella, che il filosofo continua a ragionare astrattamente, o logicamente, con coerenza logica, perché Bruno ipotizzava che l'universo fosse infinito per motivi logici, era una necessità logica che derivava da una precisa idea di Dio. Lui dice in un testo: perché se la causa è infinita, l'effetto deve essere finito. No? Questo rapporto tra una causa infinita e un effetto finito, la Chiesa lo ammetteva come quasi una sorta di dogma, cioè che Dio, nonostante fosse infinito, avesse creato un universo finito a misura dell'uomo, semplicemente per amore dell'uomo. Però ecco, l'amore per l'uomo non giustificava, ecco, per Bruno l'idea che l'universo dovesse necessariamente essere finito. Anzi, per lui l'amore di Dio per l'uomo lo si dimostrava meglio proprio con un universo infinito. Certo, bisognava ammettere un'idea di Dio completamente diversa, che è molto più simile a quella dei moderni. Oggi parlavo con un teologo qualche settimana fa, un teologo accreditato della Chiesa Cattolica, e convenivamo che l'idea di Dio che ha lui in quanto teologo e che ha la Chiesa è più simile a quella di Giordano Bruno, che è stato bruciato per quell'idea di Dio, che a quella dei suoi inquisitori, proprio perché, come dire, anche i ragionamenti teologici si sono evoluti nel corso dei secoli. Quindi oggi, come dire, Bruno forse incontrerebbe quasi più il favore, ecco, delle persone intorno a sé se facesse un tipo di ragionamento oggi, ma ovviamente questi ragionamenti sarebbero superati dalle conquiste scientifiche stesse. Però di fatto l'universo che prospetta lui non è più quello degli antichi, e questo non viene accolto bene, perché dire che appunto l'uomo non è più al centro dell'universo non solo ti tira fuori da quella situazione religiosa, se vogliamo, questa concezione religiosa dell'universo per cui tutto è fatto da Dio per l'uomo, ma rende anche Dio di fatto indifferente, come lo sarà ad esempio il Dio di Spinoza, che è un filosofo che ha una prospettiva filosofica molto simile a quella di Bruno e che abbiamo già visto parlando appunto del tema della libertà qualche puntata scorsa. E poi che ci possono essere mondi abitati da esseri viventi, intelligenti, lo dice Bruno apertamente nei suoi scritti. Anche questa è una teoria abbastanza difficile da accettare, e Bruno nei secoli successivi verrà preso in giro perché dice una cosa del genere, perché sarà veramente difficile far passare quest'idea che esistono altri mondi con esseri intelligenti o anche più intelligenti dell'uomo e simili a noi, e poi che noi siamo fatti della stessa materia delle stelle. Anche questa, come dire, una conclusione a cui la scienza è arrivata con certezza nell'Ottocento, nel Novecento, conoscendo la chimica, capendo che la chimica è universale. Ecco, Bruno per via filosofica lo ammetteva già alla fine del Cinquecento. Diceva appunto che siamo la nostra materia, il nostro corpo è fatto degli stessi elementi di cui sono fatti tutti i corpi del cielo. Quindi sono affermazioni da un punto di vista teorico e filosofico molto forti, e giustamente Galileo gli dice: sì, ma le puoi dimostrare? No, non le posso dimostrare, sono appunto idee, no? E le idee spesso appunto non sono fatti e non possono essere dimostrate, possono essere, come dire, ragionate, penetrare, porre, come fa la filosofia, delle domande, delle questioni, o riscrivere le idee che abbiamo sulla vita e il senso dell'uomo. Però ecco, ribaltano completamente. Certo, lo vedremo con la prossima clip e dopo anche una canzone, come allora cambia il senso dell'uomo in questa prospettiva. Però magari sentiamo adesso la canzone del tempo che fugge, così ci mettiamo a brio.
Questo tempo che fugge è partito come se fuggisse veramente. Che ascoltandoti, no? E ascoltando anche la tua conversazione, il tuo scambio che dicevi recente con un teologo, mi viene da pensare, magari vado un po' non fuori tema, ma insomma ti introduco una domanda un fuori programma, considerando appunto che Bruno affermava dei concetti che oggi, da quello che ci dicevi, no? La stessa Chiesa in qualche modo fa suoi. Ma quali sono i concetti oggi, i concetti filosofici d'avanguardia, per i quali magari domani, fra 20 anni, 50 anni, 100 anni, chi ci sarà potrà dire: vedi, lo dicevano anche nel 2022.
Beh, di eresie ce n'è tante in giro per la nostra società. Diciamo, forse le sollecitazioni filosofiche più interessanti vengono finalmente non più dal mondo occidentale, ma da altre culture o da punti di vista subalterni. Dal punto di vista della filosofia, ad esempio, occidentale in questo caso, le sollecitazioni più interessanti, ad esempio, vengono da filosofi e filosofe, finalmente anche filosofe, perché nella storia della filosofia hanno parlato principalmente maschi. Negli ultimi due secoli finalmente hanno cominciato a parlare anche le donne. Ecco, dalle donne filosofe arrivano sollecitazioni interessanti, molto nuove, molto rivoluzionarie, che rivoluzionano molto il pensiero, il nostro pensiero, ma soprattutto anche da filosofe o filosofi transessuali. E questo forse è uno dei dati più interessanti, dove appunto lo slittamento nell'identità di genere crea spazi e parole nuove, nuovi significati, e questa è la cosa più interessante, perché le parole alla fin fine sono sempre quelle, nel senso è impossibile, ci hanno provato, la filosofia ha provato anche a inventare parole nuove, soprattutto nel Novecento, però, come dire, a un certo punto le parole che abbiamo a disposizione si esauriscono, quello che è importante è dargli un nuovo significato, e allora, ecco, lavorando su nuovi significati, facendo parlare persone appartenenti a categorie in senso di gruppi di persone, di comunità di persone che sono state a lungo subalterne, cioè non hanno avuto voce, allora facendole parlare, ascoltandole, lì arrivano le sollecitazioni più interessanti. Ed è un po', come dire, la provocazione che voglio lasciare anche con quest'ultima clip, che è un vero regalo di Natale, Anna, che facciamo ai nostri ascoltatori, perché è una clip di una poesia meravigliosa, di un'intensità poetica e anche filosofica meravigliosa, per, secondo quello schema che avevamo visto fin dalla prima puntata, che il filosofo, anche poeta e pittore, che questi tre elementi in qualche modo ruotano insieme, e che poi abbiamo visto anche appunto nelle sue varie modulazioni. Ecco, questa filosofa e poetessa, e poetessa e filosofa e pittrice, mettiamole tutte insieme, ci consegna una vera visione filosofica in pochissime battute molto molto lucide, che commenteremo ma al minimo possibile, perché voglio veramente che restino soprattutto le sue parole, non, in qualche modo le mie non l'aiutino a essere fraintesa, non le fraintendano, non le inquinino in qualche modo col mio ragionamento, perché è giusto in qualche modo, come dire, che la sua voce sia protagonista di quest'ultimo blocco della nostra riflessione. Appunto, l'universo ha perso di senso, come riscrivere una direzione, come dare una nuova direzione alle persone dentro questo diverso, questa diversa prospettiva cosmologica, dove le stelle non ci indicano più dove andare. Allora abbiamo queste stelle meravigliose di persone che in qualche modo ci danno, ci indicano la direzione. Se sei d'accordo, Anna, ovviamente.
Assolutamente sì, anche perché, non aggiungo altro, ascoltiamo la clip perché è ricchissima e potentissima di suo.
Se non fanno del male non sono contenta. Io vorrei tanto capirli, ma non riesco. Però non li odio. L'unico modo per curare il male è amarli, credo.
Io raccontavo una sera a Titano, che si sentiva un grande uomo, se si è mai immaginato visto da un aereo, dico, pensa un po', e da un aereo tu saresti un corpuscolo, una cosa piccolissima, invisibile. E naturalmente noi crediamo di essere al centro di chissà quale universo, il nostro universo finisce con noi in fondo. C'è stata una cosa molto interessante che ho notato quando ero ricoverata, e vedevo che ero l'autrice personale di ciò che vedevo. Cioè, secondo le gradazioni del male e l'evolversi della malattia, la materia, cioè l'obiettività delle cose, assumeva delle stratificazioni diverse. Quindi mi si abbassava la vista, ma non era solo quello, era che ero io a materializzare la realtà. E allora mi sono chiesta se il mondo non fosse una nostra illusione collettiva, se noi avessimo veramente la capacità di capire che se la materia c'era o se era veramente il delirio vero dei nostri sensi. Questo me lo sono chiesto, perché è vero che durante la disgregazione della malattia mentale si disgregava tutta la materia, non soltanto la mia mente, ma proprio l'universo. Quindi voleva dire che a mia volta io ero il creatore di una certa cosa, e ho imparato quale importanza, questo non è né narcisismo né egotismo come lo chiamano, ma è capire che se io non mi tengo ben salda a certi bastioni privati, crolla veramente un mondo, crolla veramente una vita.
Non voglio commentare, voglio soltanto mettere alcune note, come si fa in fondo pagina. Quando dice non è narcisismo né egotismo, individualismo o egotismo, dice qualcosa del genere, è la stessa espressione che usava Wittgenstein quando parlava esattamente delle stesse cose. Non so se Alda Merini avesse letto Wittgenstein, però diceva esattamente le cose. Diceva: non voglio dire di essere né individualista né solipsista né appunto egotista, però diceva appunto che ognuno è il suo mondo, diceva proprio così, che ognuno crea il proprio universo linguistico. Quindi è veramente di una potenza filosofica incredibile questo brano, questo stralcio dell'intervista di Alda Merini, è di una potenza, veramente di una densità filosofica incredibile. Mi piacerebbe un giorno farlo ascoltare ai miei studenti in qualche occasione, perché è potentissimo, è veramente lucida in questa affermazione. Non lo voglio commentare però più di tanto, Anna, un po' perché, come dire, il tempo passa, e poi perché secondo me devono restare, come dire, senza nessun commento, ecco, le sue parole sono veramente così belle. Se sei d'accordo, Anna, insomma, per una volta veramente mi chiedo.
No, sono assolutamente d'accordo, con te. Non c'è la necessità di aggiungere nulla dopo averla ascoltata, esatto. Ma c'è soltanto un'esigenza, che è quella di riflettere sulle cose, che sono sempre di una lucidità estrema per una persona poi che ha avuto il suo percorso. Allora passiamo un pezzo, dai, che dici?
Mettiamo una canzone, sì. Ma mettiamo una canzone di meditazione.
Ok.
Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Jackaroo. Wind inside a letterbox, they tumble blindly as they make their way across the universe. Jackaroo Dave, oh, nothing's gonna change.
Ed ormai è tempo di trarre la conclusione di questa puntata e magari di lanciare il tema per la prossima, Marco.
Sì, mi dispiace un po' perché, come dire, siamo passati da un eretico a un folle così considerato, e abbiamo visto come in fondo, in questo viaggio di perdita di direzione, di venir meno della direzione dataci dalle stelle, il cambiamento radicale di un punto di vista, come è successo per Giordano Bruno o come è successo per Alda Merini, che è filosofa, che dalla sua esperienza di malattia, da essere considerata malata di mente, da essere considerata matta, sviluppa una visione densamente, intensamente filosofica, che è legata al costruttivismo. Insomma, ci sono un sacco di teorie contemporanee, fra l'altro anche in campo neuropsichiatrico, che dicono esattamente le stesse cose che diceva la Merini in questa clip. Ecco, da questa idea del cambiare il punto di vista per generare un pensiero nuovo, da cambiarlo radicalmente, io vorrei tirare fuori un po' il tema della prossima puntata. Questo è il tema delle stelle di questa, era un po' perché, come dire, siamo una puntata a ridosso del Natale, e la stella è la grande guida dei magi, che erano filosofi, verso la capanna di Betlemme. E il tema della prossima puntata, che invece sarà tra Natale e Capodanno, è quello della follia, anche un po' un omaggio al fatto che nella vita, come dicevano i latini, semel, licet insanire, ogni tanto vale la pena diventare un po' folli, un po' matti, come succede un po' nelle festività dell'ultimo dell'anno, dove si fanno un po' tutto il conto, il bilancio dell'anno, ma al tempo stesso si addensano le speranze per l'anno nuovo, che è una cosa un po' buffa e anche un po' ridicola, se vogliamo, perché tanto che cambia da un giorno all'altro. Però, senza voler essere cinici, necessariamente cinici, voglio pensare questo invece, al tema della follia come idea per ribaltare completamente il nostro punto di vista. E quindi ci ragioneremo un po', Anna, nei prossimi giorni, perché poi sotto le feste non possiamo certo metterci lì con la panza piena di panettoni e cibi vari, ecco, a ragionare su come fare la puntata.
Stai svelando i buoni proponimenti, eh?
E che si fa? Che si fa per le feste? Ci si autodistrugge con il cibo, seguendo il contrario di quanto la signora Morte chiedeva al povero regista, no?
Esatto.
Per incontrarsi il più tardi possibile. Ecco, questo anche è una follia che si fa durante le feste, no? Di ribaltare completamente anche il buon senso, e mangiando in una maniera e bevendo in una maniera quasi autodistruttiva, però fa parte, insomma, dei nostri riti sociali. Li sopportiamo, li amiamo, li adoriamo e li guardiamo con divertimento e anche un po' di sopportazione. Però ecco, ci andremo oltre, però martedì prossimo prometto che parleremo di questo, di come la possibilità di cambiare punto di vista sia in maniera radicale, potente, folle, sia uno strumento efficace per fare domande filosofiche potenti, potentissime. Non so ancora che percorso faremo, però
chissà,
una strada la troveremo.
No,
la troveremo,
io soprattutto non so bene che digestione farai.
No, infatti, ma la preparo prima di Natale, così sì, almeno esatto, mi viene
bravo,
bene.
Bravo, perché altrimenti potrebbe risultare indigesta. No, mi piace leggere una cosa che ho appena trovato di Alda Merini, anzi ho appena ritrovato, e che parla proprio della follia. La follia è un capitale enorme, estremamente prolifico, però lo può amministrare solo un poeta. Io aggiungo, lo può amministrare anche un filosofo.
Eh sì, se i filosofi, poeti e pittori sono la stessa cosa, come diceva il nostro amato Giordano Bruno, sì, in questo senso sì, sono d'accordo pienamente d'accordo con la tua estensione della provocazione di Alda Merini.
E poi mi permetto di dire un'altra cosa, di fare un'altra affermazione di quelle pesantissime. Tu all'inizio, nelle primissime puntate, nella prima puntata in particolare, poi anche nella seconda, poi dalla terza ti sei riscoperto. Non sei più il filosofo triste e cupo, anche se ogni tanto sei un po' pretesco nelle tue, come dire, nel tuo ragionamento, nelle tue modalità espressive, però non sei triste, non sei più triste. Vedi che questa follia radiofonica di Oltrelago ti sta portando oltre.
Ma Giordano Bruno diceva: nella tristezza ilare e nell'ilarietà triste. Quindi, come dire, sono ilare nella tristezza, è meglio così che essere triste nell'ilarità, insomma. Però ci ragioniamo la prossima volta. Ecco, questo è un brano che leggerò la prossima volta per parlare della follia. Mi è già venuto in mente.
Allora,
salutiamo tu.
Marco, auguri a te, auguri a tutti i normali che ci stanno ascoltando, e vi lasciamo con la nostra non sigla, perché questa è l'unica trasmissione che non ha una sigla, ma come giustamente dice il nostro filosofo Marco Matteoli, deve avere una firma, e la firma lui desidera metterla ovunque capiti. Questa volta è capitata nel centro della trasmissione. Ciao Marco, auguri.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Circles, it's a very